ma siamo pronti in questo momento a dare il benvenuto al nostro ospite in collegamento. Buongiorno Alberto Negri, grazie di essere con noi.
Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
Buongiorno, è veramente un grande piacere, sappiamo che sei molto molto occupato, specialmente visto quello che sta accadendo, e io ti chiederei proprio di aprire questa nostra intervista dicendoci qual è la fotografia più recente del conflitto in Ucraina, cosa sta succedendo proprio adesso.
Ma da quello che ormai sembra abbastanza chiaro, ci sono due sviluppi, uno sul piano militare e uno sul piano politico. Sul piano militare ci sono i tank russi, i carri armati russi che sono entrati dentro la capitale Kiev.
Sì, sì.
E questo naturalmente è un altro atto di guerra molto grave, molto importante. Però dall'altra parte ci sarebbe, adesso vedremo la conferma, che il presidente ucraino Zelensky sarebbe disposto a trattare con i russi la neutralità dell'Ucraina, e questa era una delle richieste che erano state fatte da Mosca e che non si capisce come e perché erano state evase proprio prima di tutto dagli ucraini e poi anche dalle potenze occidentali. E se questa sviluppo economico e politico fosse confermato, beh, è chiaro che la situazione prenderebbe una direzione molto diversa, perché a quel punto probabilmente potrebbero anche rallentare o fermarsi del tutto, staremo a vedere, anche le operazioni militari.
Certamente, beh, questa è una notizia, effettivamente il discorso della neutralità e anche della non entrata nella NATO era stato messo sul tavolo anche in una negoziazione con il francese Macron, se non ricordo male, ma poi
sì,
era stato un po', signori, lasciato perdere, no?
Sì, ma anche perché nessuno dei leader occidentali singolarmente, né Macron né Scholz, che è andato anche lui a Mosca, avrebbe potuto garantire questa neutralità. Perché a parole si dicono tante cose e poi però bisogna farne altre, soprattutto né Macron né Scholz potevano perdere la faccia davanti a Putin, ecco perché quelle azioni diplomatiche erano abbastanza, come dire, sbagliate, nel senso che per arrivare a una dichiarazione di neutralità tu dovevi avere al tavolo gli ucraini, dovevi avere al tavolo gli americani, dovevi avere al tavolo la NATO, i francesi, i tedeschi e via discorrendo, cioè ci voleva un tavolo multilaterale. Se questo tavolo multilaterale fosse stato avviato mesi fa, probabilmente non saremmo mai arrivati a questo punto.
Certo.
Ma tutte le parti erano ben intenzionate a entrare in rotta di collisione, perché gli ucraini avevano richieste massimaliste, volevano che praticamente le repubbliche del Donbass consegnassero mani e piedi a Kiev militarmente, e questo non era possibile dopo quello che era successo nel 2014.
Certo.
Quindi avevano in qualche modo già rinunciato a una trattativa diplomatica, avevano perso la guerra, avrebbero dovuto in qualche modo arrivare a un negoziato. E dall'altra parte gli Stati Uniti, diciamocelo francamente, signori, Putin l'hanno più incoraggiato che altro.
Certo.
Ricordate che il 20 gennaio Biden, presidente americano, ha dichiarato: beh, se l'invasione russa del territorio ucraino fosse limitata, anche le risposte di sanzionatorie sarebbero modulate, che vuol dire entra pure, che tanto
certo,
non ti succede niente.
Fai un po' quello che vuoi, oltre. Certo, certo.
Esatto. Poi lui è andato ben oltre, ha iniziato un vero e proprio conflitto oltre le repubbliche del Donbass, è arrivato addirittura a Odessa, a Mariupol, a Leopoli, e poi alla fine adesso entra Kiev. Ma attenzione, signori, queste lacrimucce che io sento dagli europei sono lacrime di coccodrillo, perché nessuno, sin dal primo momento, ha avuto mai intenzione di difendere minimamente l'Ucraina dal punto di vista militare. Non fa parte della NATO, è un paese associato all'Unione Europea, e nessuno credeva neppure per un momento di dover mandare un soldato in Ucraina. Ieri Biden lo ha ripetuto, e anche le sanzioni riflettono questa situazione, perché le sanzioni finanziarie che sono state applicate non sono così pesanti, primo luogo, e soprattutto nessuno ha colpito il settore energetico del gas. Ti do una notizia.
Sì.
Stamattina il flusso del gas russo attraverso la pipeline dell'Ucraina che arriva in Europa portava una media di 100 milioni di metri cubi di gas al giorno, che è esattamente il doppio del quantitativo che portava lunedì 21 febbraio.
Certo, questo ci deve dire qualcosa, insomma, perché...
Ci dice semplicemente una cosa, che continuiamo a prendere il gas russo e a pagarlo e quindi a finanziare le guerre di Putin. Sì.
Sì, è una cosa infatti importante da dire, anche l'aspetto energetico, no? Poi tu hai sempre ricordato il fatto
è
che...
È fondamentale l'aspetto energetico, dipendiamo sempre di più dal gas russo. Dal 2014, quando ci fu la guerra del Donbass, fu annessa la Crimea, prima era il 30-32%, siamo arrivati al 42-45%, non solo per l'Italia, ma anche per la Germania e la media europea. Ecco perché... Questa guerra è una di quelle guerre che nessuno in realtà vuole combattere, perché nessuno vuole restare senza la luce e il gas. Vi do una piccola notazione in questo mare di disinformazione che trascima da tutti i media. L'Ucraina è attaccata alla rete elettrica di Mosca, della Russia, prende il gas dalla Russia. Ed è lì che non paga le bollette, perché deve pagare le bollette a Mosca, signori. Quindi siamo di fronte a situazioni, a una violazione inaccettabile da parte di Putin del diritto internazionale, etica e umanitaria. Però attenzione, dall'altra parte non ci sono i cavalieri bianchi.
No, poi io devo dire che molto spesso sentiamo, io ho seguito con molta attenzione il dibattito ieri sera alla 7 dove eri presente anche tu, ma a volte sentiamo delle dichiarazioni veramente un po' o ingenue a pensare bene oppure un po' demagogiche a pensare male.
Ma guarda, ieri ho dovuto riprendere anche questo Letta.
Sì, mi è piaciuto molto il tuo intervento su Letta, lo devo dire.
Ma dai, non dire stupidaggini. Dice difendo qua, difendiamo l'Ucraina, ma non hai mandato un soldato e non lo mandano neppure gli americani, ovviamente. Di che cosa stiamo parlando?
Certo,
retorica su retorica, anche le sanzioni sono assolutamente limitate. Lo stesso Letta ha detto: perché non facciamo un'unione degli acquirenti energetici del gas russo? Amore mio, se gli interessi europei fossero stati convergenti l'avrebbero fatto da mo',
certo,
questa mossa, no?
Certo.
Ma non sono convergenti perché a Mosca, la Francia importa poco, c'hanno pure il nucleare. Noi la nostra energia per il 20% arriva dal nucleare francese.
Certo. Certo.
Non dimentichiamo tutte queste cose. Mi sembra che venga anche un po' preso in giro il pubblico italiano, venga un po' preso in giro perché è come se in qualche modo si cercasse giustamente di mettere dei paletti politici ed etici, ma allo stesso tempo di occultare quelle che sono le realtà. E la realtà sono questi 100 milioni di gas russo che passano dall'Ucraina e che arrivano da noi.
Certo, quindi queste fantomatiche sanzioni in realtà poi fanno più paura a noi che ai russi, quindi alla fine, insomma...
Non c'è dubbio.
Sono un pro forma, diciamo, no?
Beh, quella era la risposta minima che potessero avviare gli europei e gli americani. Sapendo benissimo, tra l'altro, guardate che anche quel pallone gonfiato di Boris Johnson dovrebbe imparare a dare almeno dal barbiere. Cioè, ieri ha detto che ha messo fuori legge alcune banche degli oligarchi, quali però hanno tutti i loro interessi in tutta la Gran Bretagna. Ha messo al bando l'Aeroflot, però non ha detto una parola su miliardi e miliardi di sterline di investimenti delle società britanniche nell'oil and gas, del petrolio e nel gas in Russia. Perché non ha detto una parola? perché quelli non sono stati congelati, perché sono investimenti strategici.
Perché guai a toccarli, certo. Assolutamente. Io anche un'altra cosa vedo, una certa miopia, nel senso a volte proprio colpevole, questa concezione dell'Europa in cui c'è stata la pace in tutti questi ultimi anni, non è assolutamente vero, perché ci sono state le guerre della ex Jugoslavia, che sono state purtroppo un grande laboratorio poi sul conflitto etnico. E tra l'altro dopo ci sono state le guerre nel Mediterraneo, i conflitti di cui tu parli anche nel tuo bellissimo libro Bazar Mediterraneo. C'è l'Arabia Saudita, che forte delle armi che noi le vendiamo, continua una guerra terribile nello Yemen. Allora noi dovremmo veramente un po' guardare al di là delle nostre casette comode riscaldate, no? Perché non è assolutamente vero che sono stati anni di pace questi ultimi, non credi?
No, è stata la più grande menzogna che ha detto la vicepresidente americana Kamala Harris, che è o ignorante oppure in malafede.
Ecco.
Perché adesso 70 anni di pace in Europa, la guerra in Jugoslavia, signori, 10 anni di conflitto nel cuore dell'Europa, è stato distrutto l'ultimo stato multietnico,
esatto,
e multireligioso dell'Europa in 10 anni di conflitto, che hanno fatto 250.000 morti e 5-6 milioni di profughi. Beh, se questa la chiamiamo pace, attenzione, i bombardamenti del 99 che hanno dato vita al Kosovo erano bombardamenti che non erano stati certificati dall'ONU, e si è creato uno Stato, il Kosovo, che era una parte della Serbia, ha preso un pezzo di Serbia, è stato fatto diventare indipendente, e attenzione, ancora oggi in Europa ci sono alcuni Stati che non lo riconoscono, per esempio la Spagna. Perché loro hanno già il separatismo catalano, figurati se erano contenti del separatismo kosovaro.
Certo. No,
ci sono molte cose che vengono ignorate, senza contare tutti i conflitti che in qualche modo hanno devastato questo Mediterraneo, che sono conflitti che sono ricaduti in gran parte sui paesi mediterranei come la Grecia e l'Italia, sotto forma di milioni di profughi e di una destabilizzazione che dura da più di 10 anni. Parlo della Libia, parlo della Siria. Parlo di tutti questi paesi qua, ma per gli americani che stanno a 10.000 chilometri, cosa vuol che sia la destabilizzazione in Libia, in Siria, in Iraq?
Certo.
Per loro è sopportabile, mica gli arrivano in casa.
Certo. Tra l'altro...
Sono diventati indipendenti da gas per il gas e il petrolio, quindi sempre più disimpegnati nel quadrante medio orientale, ma ormai anche europeo. Loro vogliono che noi paghiamo la NATO, signore. Oggi la NATO è pagata all'80% dagli americani. Questo conflitto ucraino, che mette paura a tutti, è inutile negarlo, costringerà gli europei a mettere più soldi nella NATO.
E diciamo che questo è l'obiettivo, a tuo avviso, insomma, della gestione americana di questo conflitto.
A mio avviso l'ha detto Obama, l'ha ribadito Trump,
certo,
l'ha ridetto Biden. Quindi presidenti sia americani che democratici hanno detto la stessa cosa: gli europei non pagano abbastanza per la loro sicurezza.
Certo,
sono degli scrocconi, come disse Obama nel 2015, sono gli scrocconi, hanno usato questo termine. Quindi oggi ci hanno fatto mettere anche un po' paura da Putin, per dirci: guardate che ve la dovete pagare voi la protezione dell'ombrello della NATO, noi pagheremo solo una parte.
Certo. È molto triste vedere che l'Europa comunque non riesce a trovare una sua unità anche appunto a livello di rapporti con l'estero. A cosa serve l'Europa allora?
Lo trovo che sia triste, ma una precisa conseguenza. Ricordatevi cosa ci ha fatto il nostro caro amico e vicino di casa francese nel 2011, quando ha deciso di bombardare la Libia di Gheddafi.
Certo.
Ha portato via il paese dove noi abbiamo un gasdotto, pozzi di petrolio e tutto, e ci ha fatto arrivare centinaia di migliaia, se non milioni di profughi in casa. Questo è stato il risultato dell'iniziativa francese seguita dagli americani e dagli inglesi. Di questo stiamo parlando, signori. La guerra, prima che gli ucraini l'hanno fatta noi, con Gheddafi,
Certamente, infatti tu parli moltissimo di Libia anche nel tuo bellissimo libro Bazar Mediterraneo e racconti molto bene quale era il rapporto di Gheddafi con l'Italia e come poi c'è stato un vero e proprio tradimento nei suoi confronti, pur con tutti i suoi limiti, no? Però anche in quel caso l'Italia non ha fatto proprio una bella figura, no?
No, ha fatto una figura pessima, perché ricordatevi che la guerra è del marzo del 2011 e noi 6 mesi prima, il 30 di agosto, ero lì, a Roma si riceveva Gheddafi in pompa magna con tutta la classe politica ed imprenditoriale italiana che stava chiedendo soldi a Gheddafi perché aveva ormai stretto accordi per 55 miliardi di euro, oltre al gasdotto e al petrolio. Quindi attenzione. Noi prima riceviamo 6 mesi prima Gheddafi come un principe, anzi come il re dell'Africa, no? E poi dopo 6 mesi bombardiamo con la NATO, ci uniamo ai bombardamenti con la NATO e bombardiamo il nostro maggiore alleato. Questa è stata una mossa iniziale, non soltanto per la Libia, perché la Libia poteva finire come la Siria di 2002 e cose di questo genere, ma perché poi abbiamo perso ogni credibilità sulla sponda sud del Mediterraneo. Perché credete mai
certo.
che il generale Assisi ci tratta a pesci in faccia per il caso Regeni,
certo.
per il caso Sacchi, eccetera? Perché noi abbiamo perso credibilità, no, abbiamo tradito persino il nostro maggiore alleato. Una neutralità, come fece la Germania si dichiarò neutrale nel 2011, se avessimo dichiarato neutralità probabilmente avremmo fatto miglior figura.
Certo, è molto importante ricordare queste cose. Tu ricordi poi anche il passato colonialista italiano in Libia, perché anche quella è una grande mistificazione storica, no? Quella di dipingere gli italiani come brava gente, in fondo il nostro colonialismo fu buono, ci amavano, ci volevano bene. Cioè, tu ricordi molto precisamente nel tuo libro quello che fece Graziani, gli eccidi, insomma non siamo stati proprio tanto brava gente. Anche questo forse a volte sia i nostri politici, ma anche i nostri giornalisti e anche i nostri concittadini dovrebbero ricordarlo, no?
Ma i nostri concittadini piace dipingersi come dei bonaccioni. Quando arriviamo nel 1911 sulla quarta sponda, con un'operazione chiaramente militare coloniale, la Libia aveva una popolazione di 800.000 abitanti. Per contrastare l'insurrezione guidata da Omar al-Muqtar in Cirenaica, il generale Graziani fece fuori 86.000 persone. Chiuse in gran parte, uccise non in combattimento, ma chiuse e fatte morire in campi di concentramento. Campi di concentramento. Campi di concentramento che fu poi riaperti dai tedeschi quando rastrellarono gli ebrei della Libia, che furono messi in campi di concentramento, 4.500 di questi morirono poi a Bergen-Belsen in Germania. Noi amiamo un po' ignorare la storia, però la storia poi ci ritorna addosso, no? Sotto tante forme. Io parlo anche, per esempio, di una città come Salonicco. Salonicco
esatto.
è una città
bellissima, stupenda.
Stupenda, meravigliosa, emozionante andarci ancora oggi. È una città, tra l'altro, che ha monumenti straordinari, tra l'altro ha l'unico edificio che è metà moschea e metà sinagoga, pensiamo un po' che cos'è anche, no? Salonicco.
Certo, era la Gerusalemme dei Balcani, no? Veniva chiamata così.
La Gerusalemme dei Balcani, che nel 1941 vede arrivare, dopo il nostro fallimento in Grecia militare, vede arrivare la Wehrmacht che comincia a rastrellare la popolazione ebraica, che era la metà della popolazione della città, e 45.000 vennero uccisi nei campi di concentramento. Devo dire che in quell'occasione però soprattutto la diplomazia italiana si distinse e diede carte di identità italiane, anche false, a centinaia e migliaia di ebrei pur di salvarli da quella che ormai si capiva era una fine tragica. No? Purtroppo le città del Mediterraneo hanno storie molto complicate, molto lunghe e molto antiche. A volte tendiamo un po' a ignorarle, io ho cercato in questo libro di illuminarne alcuni parti. paese.
Beh, guarda, devo dire che è una lettura bellissima perché mette insieme la tua esperienza personale, ma anche tanti stimoli a leggere altri libri, a vedere dei film, ad ascoltare delle canzoni, e anche ci racconta di personaggi di cui non conoscevamo proprio l'esistenza. Mi ha affascinato per esempio molto la figura di Musa al-Sadr, questo leader spirituale che scompare misteriosamente, non si sa proprio cosa gli sia successo, no? Ci puoi parlare un po' di lui?
Beh, questo è interessante perché lui nasce in una città iraniana ed è di una grande famiglia di religiosi iraniani che aveva 5-6 secoli di storia, e poi emigra dall'Iran negli anni 50 in Libano, dove c'era una comunità sciita che allora non era maggioritaria come oggi per la crescita demografica, ma che era molto importante, e lui comincia questa predicazione che ha un aspetto religioso, ma un aspetto anche molto importante dal punto di vista sociale, culturale. Musa Sadr, un uomo alto, bello, con gli occhi azzurri, era un uomo affascinante, pieno di cultura, sarà anche il primo religioso musulmano ad andare a pregare in una chiesa ortodossa, a parlare ai cristiani, a parlare a tutte le altre minoranze, a scrivere degli articoli su Le Monde, a dare una prospettiva anche del mondo e di possibile convivenza tra le varie comunità etniche e religiose diversa da quella che c'era stata finora. Poi tentò addirittura un'operazione diplomatica, perché Israele nel 78 era entrata nel sud del Libano, aveva visto le distruzioni che c'erano state in questa parte sciita del Libano e aveva detto: beh, a questo punto è meglio evitare altri spargimenti di sangue, proviamo a metterci d'accordo con lo Stato ebraico. Una novità enorme, soprattutto da parte di un leader musulmano sciita.
Certo.
E andò a fare un giro tra i leader del Medio Oriente, andò in Algeria e poi andò da Gheddafi. Ma fu proprio lì che Musa Sadr scomparve e non ritornò più alla luce del mondo. Probabilmente ucciso e... gettato nelle carceri del leader libico. Però la sua storia è ancora tuttora vivissima in Medio Oriente. Se uno va a Beirut, i ritratti di Musa Sadr sono un po' dappertutto.
Questo ci porta anche a parlare di Beirut, che fa parte del tuo itinerario in questo libro. Io non l'ho mai visitata, ecco, credo che sia una città affascinante pur nella sua grande sofferenza. Ecco, ricordiamo una delle tragedie recenti, il 4 agosto 2020, la grande esplosione del deposito di nitrato di ammonio, una tragedia terribile che ha sconvolto questa città. Ecco, che cosa ci puoi dire della situazione di Beirut?
Beh, certo, oggi che vedo Beirut mi fa una tristezza infinita, mi rimanda ai tempi della guerra civile negli anni Ottanta, in cui la città fu completamente distrutta in un decennio di guerra civile terrificante, ma forse una situazione ancora peggiore, perché l'ho vista distruggere, l'ho vista rinascere negli anni Novanta, l'ho vista piombare, come dire, in questo stato di coma, in cui l'attentato è stato, come dire, l'esplosione è stata quella che ci ha riportati tutti a guardare a Beirut. Però la città è piombata in una crisi economica, sociale, come forse non avevo mai visto in passato. Eppure resta Beirut, cioè resta comunque una città dove convivono, cercano di convivere in maniera in tutte le maniere, correnti religiose, politiche completamente diverse. Rimane un osservatorio del Medio Oriente importantissimo, no? E come dire, si trasforma e muore e rinasce come un'area fenice dalle sue ceneri, al punto che non sembra quasi una città, sembra quasi una persona, come molti inviati miei colleghi ne parlavano, come fosse una donna, un amante, da cui tornare, certo, periodicamente, come per rivivere una storia, un'avventura affascinante.
Certo. E c'è anche una bellissima canzone che dopo ascolteremo, che si chiama Le Beirut, della cantante Fairuz, veramente stupenda. Sì. E, Alberto, c'è in programma un secondo volume di Bazar Mediterraneo? Ci sono altre città che tu vorresti raccontare? Perché tu hai un'esperienza veramente enorme come inviato, come reporter di guerra. Ci sarà una seconda parte?
Quasi sicuro, cioè, non so se sarà proprio sulle città del Mediterraneo, però ce ne sarà una parte dedicata a quelle città in cui sono stato, passato del tempo, che sono invece un po' più lontane dal mare, che come se si guardasse a loro in maniera un po' diversa, che magari nel corso del tempo sono usciti fuori dalle rotte, ma che per esempio hanno ancora spunti estremamente affascinanti. E lì vorrei partire dai deserti che stanno del Sahel, eccetera, dai deserti che dell'Iraq, dell'Iran, e raccontare altre città su rotte diverse, che non quelle del mare, ma quelle di un altro mare, che sono quelle delle carovane, dei deserti, delle montagne.
Beh, mi sembra un progetto veramente affascinante e insomma lo seguiremo con attenzione. Allora io ti ringrazio veramente di cuore, Alberto, per la tua grande generosità e per averci veramente fatto viaggiare con i tuoi racconti, e però anche per averci dato delle notizie fresche. Gli ascoltatori stanno molto apprezzando appunto il quadro che tu ci hai dato, e ora veramente ti lasciamo al tuo lavoro perché non vogliamo rubarti troppo tempo. Ti ringrazio veramente di cuore, grazie Alberto.
Grazie a voi per l'ospitalità, buona giornata.
Buona giornata, a presto. E allora ascoltiamoci immediatamente questa canzone bellissima dedicata alla città di Beirut dalla cantante Fairuz.
Li Beirut min qalbi salamun li Beirut wa qubalun للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم هي من روح الشعب خمر هي من فصار طعمها
Fairuz con questa Le Beirut, e con questa canzone io voglio ricordare anche il giornalista libanese che era in collegamento, pensate, con il nostro Alessio Ramaccioni, quel 4 agosto 2020 in cui ci fu l'esplosione. Quindi Alessio riuscì a seguire praticamente in diretta assieme a Pierre Balanian questo evento terribile, e purtroppo, ecco, pochi mesi fa Pierre ci ha lasciato. Quindi ascoltare questo brano è anche fare un omaggio a tutte le persone, tutti i giornalisti che seguono le storie nei propri paesi, quelli che si spostano per conoscere le altre realtà, si mettono in gioco per la verità, ecco, non per fare il tifo per una fazione piuttosto che per un'altra. E ringrazio ovviamente di cuore Alberto Negri che ci ha dedicato tanto tempo, lui è richiestissimo in questo periodo proprio perché è una delle persone più esperte sulla questione ucraina, ma anche su tante tante altre storie che troppo spesso dimentichiamo. Vi ricordo che questa intervista la troverete oggi pomeriggio sotto forma di podcast sul nostro sito www.radiocittaperta.it. E adesso, siccome abbiamo parlato di Libia, vi faccio ascoltare una bellissima canzone di Franco Battiato con Giuni Russo che si chiama Lettere al governatore della Libia nella versione dal vivo.
Antica e bella, piena di foto, di regine, di bandiere. Aspettavamo il console italiano. La fine dell'estate fu veloce, nuvole nere in cielo e qualche foglia in terra. Carico di lussuria si presentò l'autunno di Bengasi.
Lo sai che desiderio della mano, l'impulso di toccarla.
Ho scritto già una lettera al governatore della Libia.
Canti d'armi occidentali passano coi ministri a fianco alle frontiere. Andate a far la guerra a Tripoli. Nel cielo vanno i cori dei soldati contro a Muhtar e Lorenz d'Arabia. Canti popolari da osteria. Lo sai che quell'idiota di Graziani farà una brutta fine. Ho scritto già una lettera al governatore della Libia.
E il grande applauso del pubblico per questa bellissima, bellissima canzone di Franco Battiato con l'aiuto della voce splendida di Giuni Russo per questa lettera al governatore della Libia, tratta dall'album Giubbe Rosse. E abbiamo parlato, tra le altre città, di Salonicco, quindi voglio farvi un po' entrare nell'atmosfera multietnica di questa città stupenda che ho visitato ormai veramente tanti anni fa, nel 2001. E mi piacerebbe molto ritornarci e respirare quell'aria, appunto quella che era la Gerusalemme dei Balcani. E voglio farvi ascoltare un'artista che si chiama Savina Iannatou assieme alla band Primavera in Salonicco con questo brano che si chiama Alla Scuola dell'Alleanza, perché appunto ricordiamo che la comunità ebraica era per la maggior parte di provenienza sefardita, quindi di radice ispanofona, se proprio vogliamo dare un'etichetta. E ascoltiamoci questo brano per entrare nell'atmosfera magica di Salonicco.
Alla scuola
viva la luce, niente Dio, questa scongiura.